chagrin, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leurs trémolos, balayer pour toujours. Je repars à zéro.
Buonasera agli ascoltatori e l'ascoltatrice di Breakout, 18:32, seconda puntata del Colpo della Strega, la nuova trasmissione di Breakout a cura del collettivo femminista Medea, quindi un saluto da tutte noi numerosissime che siamo qui negli studi di Via Cecchi.
Ciao a tutte e tutti!
E allora, tanto per iniziare, ricordiamo i contatti della radio: 011-2495-669 il numero di telefono fisso, 346-66-73-263 il numero invece del cellulare per mandarci messaggi e dire anche la vostra rispetto a tutte le questioni che affronteremo oggi, lunedì 24 marzo 2014.
Sì, e cercheremo di leggere con maggiore puntualità gli sms che arrivano al cellulare della radio. La scorsa settimana ce ne scusiamo in ritardo con le ascoltatrici e gli ascoltatori, non siamo riuscite per sovrabbondanza di argomenti, ci scuserete, era la prima puntata, ma rimedieremo.
Esatto, e insomma la puntata sarà ricca di contenuti e di idee anche per quanto riguarda la giornata di oggi. Vi annunciamo fin da subito che l'argomento del giorno saranno le pari opportunità e le quote rose, insomma vista quello che si è scatenato all'interno delle istituzioni, del Parlamento in particolare durante la discussione della nuova legge elettorale che prevedeva appunto l'immissione di queste quote rosa. Non sono tanto insomma le quote rosa che ci interessano, ma un discorso sulle pari opportunità che in qualche modo apre anche a orizzonti riflessivi differenti. E
beh sì, possiamo, cosa dire, anticipare almeno una posizione generale che è quella che abbiamo sempre quando i media e la politica istituzionale parla di donne, cioè che ne parla come soggetti sempre da tutelare, no? Sia nel caso del femminicidio, del DDL sicurezza ultimo recente, sia nel caso delle pari opportunità. Insomma, la donna è sempre vittima, passiva, soggetto a tutelare, e viene spesso utilizzata insomma per finalità che per nulla riguardano la vita delle donne.
Insomma, abbiamo anche dato uno scorcio così alla rete, ai giornali, per vedere se riuscivamo a mettere insieme anche una piccola rassegna stampa rispetto a che cosa hanno detto e riportato appunto i media mainstream o la rete in generale rispetto a questo argomento. E dobbiamo dire insomma che la difficoltà è stata tanta, perché davvero poco è stato detto di interessante. Le discussioni sono al solito di basso livello intorno a quelle due o tre questioni note e arcinote. L'unico forse insomma che dava un po' centrava un minimo la questione era un articolo di Ida Dominiani, storica femminista e firma del Manifesto, che insomma almeno due o tre annotazioni puntuali le ha poste, anche se naturalmente la sua prospettiva è molto lontana dalla nostra, che ci occupiamo di questo argomento, ma rimarchiamo insomma la nostra lontananza e distanza rispetto alla politica istituzionale, proprio perché non vogliamo insomma che l'agire politico delle donne si risolva all'interno dell'ambito istituzionale, che è un po' poi quello che si rischia di fare parlando di quote rosa. Andremo insomma anche oltre questo argomento e ne affronteremo altre all'interno delle rubriche della nostra trasmissione Il Colpo della Strega. Oggi, per quanto riguarda la rubrica artistica, abbiamo davvero una chicca, un approfondimento su Jana Cerna, una poetessa dell'underground praghese. Vi racconteremo insomma la sua storia, come ci piacerebbe che venisse raccontata, e leggeremo anche alcune delle sue poesie.
Sì, comincia oggi la rubrica dedicata alle donne nell'arte. È una rubrica che abbiamo fortemente voluta perché appunto mi piace ricordare quello che era il motto delle Guerrilla Girls, un collettivo anonimo di artiste e attiviste americane che è attivo fin dagli anni Ottanta nell'ambito dell'arte. In uno dei loro famosi manifesti di solito c'era il corpo di una donna nuda con la testa di uno scimmione. Dicevano che appunto il 90% delle opere esposte nei musei di arte contemporanea sono opere di artisti maschi, e che appunto, e si chiedevano insomma se una donna debba essere nuda come nei nudi, dei tanti nudi famosi e bellissimi. Ovviamente non era per censurare il nudo femminile nell'arte, ma appunto se una donna dovesse essere nuda per entrare al MoMA o insomma in altri musei. Quindi ci fa piacere, appunto, non per settarismo, ma una volta a settimana ricordare, approfondire la figura di un'artista donna, specie se poco conosciute e, come dire, piuttosto evitate dall'editoria piuttosto che dal mercato dell'arte mainstream.
Esatto, quindi Jana Cerna è una poetessa, ma insomma avremo modo di raccontare le storie anche di altre scrittrici, musiciste, letterate. Avevamo parlato di Nicole Claude Mathieu, scomparsa il 9 marzo, una antropologa femminista francese. Ne avevamo dato insomma traccia dentro l'approfondimento. Oggi invece ci occuperemo di un argomento totalmente diverso. Non ci occuperemo tanto di una donna, della storia di una donna, ma della storia di tante donne, delle donne americane di Boston che tutte insieme hanno costruito e partorito, mi viene da utilizzare questo termine, un libro che si chiamava Our Bodies, Our Selves, che in italiano è stato tradotto Noi e il nostro corpo, che la prima edizione è proprio del marzo 1973, quindi insomma cade a fagiolo per quanto riguarda le storie di donne di marzo, ed è stato un libro davvero importantissimo, soprattutto per il lascito che ha avuto e per gli stimoli che ha lasciato in tutte le donne che l'hanno letto e che se ne sono in qualche modo appropriate. Anche in Italia insomma fu una vera bomba il suo arrivo. Era l'epoca insomma dei primi consultori autogestiti, dei gruppi sulla salute delle donne. Ebbe insomma davvero delle conseguenze incredibili su chi riuscì a leggerlo, per cui l'approfondimento sarà dedicato a questo. E in chiusura poi parleremo del papillomavirus, perché questa settimana abbiamo organizzato un'iniziativa di presentazione di un opuscolo che hanno redatto alcune compagne milanesi, davvero ben fatto. Papillomavirus, impariamo a difenderci dall'HPV, ma soprattutto da chi ci specula sopra. E quindi insomma avremo modo di dire due cose anche rispetto a questo, perché poi venerdì, ve lo annunciamo fin da ora, ci sarà appunto a Torino la presentazione di questo opuscolo in una libreria indipendente che si chiama Pecore Elettriche, in via Guastalla 13 bis, e intorno alle 18 appunto ci sarà la presentazione di questo opuscolo, una bella chiacchiera poi con le compagne davanti a un bel bicchiere di vino e una pericena aperto insomma a tutti coloro che saranno interessati a partecipare.
E prima di cominciare ci ascoltiamo un pezzo musicale. Questo è un lavoro del 2006 di una cantautrice molto brava che si chiama My Brightest Diamond, e il pezzo si intitola Golden Star. Thank you.
we are full up, in spite we rejoice. Tonight we are full up, in spite we rejoice like.
.43 sulle libere frequenze di Blackout, ancora in compagnia del collettivo femminista Medea, della seconda puntata della nostra trasmissione Il colpo della strega. Entriamo insomma nel vivo dell'argomento di oggi, ricordandovi anche il numero di telefono del cellulare 346-6673-263, in modo che chiunque di voi possa insomma partecipare anche in diretta, dire la sua, farci domande, insomma intervenire. Dicevamo appunto che oggi avremmo voluto parlare e approfondire la questione pari opportunità un po' così, dopo aver assistito alla triste bagarre istituzionale intorno al magico mondo delle quote rosa, sia quello che si è visto in Parlamento ma anche il dibattito che si è animato sono stati davvero di bassissimo livello. Non ci interessa tanto la questione quote rosa di per sé, ma cogliamo di fatto l'occasione per parlare di pari opportunità, di parità e differenza, di donne e rappresentanza, di donne e potere, che ci sembrano insomma argomenti che aprono maggiori orizzonti di riflessione, ma soprattutto ci interessa parlare e definire le pari opportunità come azioni di promozione dell'integrazione in un modello che rimane un modello socio-economico che rimane quello patriarcale, classista, capitalista, e quindi le quote rose insomma letta attraverso una traiettoria di classe e anticapitalista. Forse già qui insomma ci sono tutte le risposte alla questione, perché insomma se ribadiamo il fatto che appunto l'orizzonte poi all'interno delle quali si promuove l'ingresso delle donne è quello di un sistema capitalista, patriarcale e classista, possiamo già darci insomma abbastanza da sole le risposte di quale tipo di emancipazione, liberazione, conquista possa essere insomma questa cosa. Lo dicevamo già prima, anche se affrontiamo questa questione, insomma, rinnoviamo la nostra distanza dalla politica istituzionale, anche perché le quote rosa, come dicevamo in apertura, rischiano davvero di appiattire tutta la questione dell'agire politico delle donne, risolvendolo nella sfera istituzionale. Tra l'altro insomma già il femminismo negli anni 70, il femminismo radicale in qualche modo aveva aperto un dibattito molto importante, molto interessante sulla questione donne potere, donne rappresentanza, donne e gestione del potere, in particolare declinando il potere come potere di oppure potere su, quindi in qualche modo due declinazioni molto diverse rispetto alle potenzialità espresse o inespresse delle donne. Ma se parliamo di femminismo insomma non possiamo pensare anche a tutta la cooptazione e la sussunzione che c'è stata da parte del sistema di un certo femminismo, insomma, che già allora si preparava in qualche modo, si apparecchiava la tavola della politica istituzionale, si preparava la poltrona oppure la cattedra nelle accademie, e quindi in qualche modo utilizzava il movimento delle donne insomma per costruirsi un futuro di potere e di spartizione, di gestione del potere all'interno delle istituzioni o all'interno dell'accademia. Spesso poi insomma se non sempre le donne che vanno al potere ci vanno perché riproducono modelli maschili, quindi insomma anche questo fatto è molto importante da ricordare. E come diceva già Valentina in apertura, le quote rosa ci danno ancora una volta l'idea di una rappresentazione vittimistica delle donne come una minoranza da tutelare, come se fossimo insomma dei panda in via d'estinzione che in qualche modo vanno tutelati tutelati dalla società, donne che come già per le leggi sui femminicidi, sulla violenza, vengono sempre rappresentate come oggetto e mai come soggetto, sempre come vittime, appunto in una continua opera di vittimizzazione. Altra cosa che mi viene in mente così da dire rispetto alla questione delle quote rosa è che, o delle pari opportunità, è che il superamento del maschilismo, del patriarcato, delle barriere culturali non può certamente avvenire a colpi di decreto legge. L'abbiamo insomma detto con forza rispetto anche all'ultimo decreto che c'è stato sul femminicidio, che tra l'altro coinvolgeva anche il movimento NoTav, così nell'arco repressivo che rappresentava, e così appunto come il discorso sulla violenza di genere o qualunque tipo di discriminazione anche verso il mondo GLBTQ per esempio, di sicuro appunto non può avvenire attraverso la legge, ma insomma attraverso una trasformazione culturale, politica, sociale ed economica molto più ampia e molto più complessa, che davvero vada alla radice della nostra società. Altra cosa così che butto lì rispetto alle quote rosa e alle pari opportunità, ma in particolar modo rispetto alle quote rosa, così come sono state anche intese all'interno delle varie leggi elettorali che sono state proposte, che le donne comunque sono cioè anche attraverso le quote rosa scelte e cooptate comunque dai maschi che dirigono i partiti, quindi chissà di quali donne insomma stiamo parlando. Molto probabilmente i dirigenti di partito sceglieranno anche delle donne che andranno loro bene e che in qualche modo non porteranno problematiche o conflitti. Ancora rispetto appunto alla cooptazione delle donne dentro il sistema patriarcale e capitalistico, così lanciamo una domanda: ma più donne è più bello? Forse insomma la risposta è no, anche perché di quali donne stiamo parlando, quali donne a fare cosa e in quale sistema soprattutto. Pensiamo, non so, alla Fornero, alla ex ministra degli interni, soltanto per citarne due. Certo, erano donne, ma insomma erano nemiche di classe, ma anche assolutamente nemiche delle donne.
Hey! Torniamo sulle libere frequenze di Radio Blackout, questo è il colpo della strega. Riprendiamo a parlare di Quote Rosa, per quanto non ci interessi, come già detto dalle mie compagne molto chiaramente, la politica istituzionale non si può non dar conto di quanto successo nell'ultimo mese in Parlamento, dove c'è stata una grandissima e vergognosissima bagarre sull'introduzione delle famose quote rosa, che vengono sempre tirate fuori, come viene tirato fuori il corpo della donna, come vengono tirate fuori le minoranze e le famose positive action quando si tratta di entrare in campagna elettorale, soprattutto di far favori all'Europa, che parla di gender mainstreaming, che è anche un termine piuttosto inquietante, direi. Ecco, non possiamo non rendere conto di quanto successo. Erano stati presentati 3 emendamenti con grandi festeggiamenti da parte del popolo rosa, appunto delle donne del PD, che prevedevano un'alternanza all'interno delle liste di questa nuova legge elettorale. Si è parlato tanto di Porcellum, Mattarellum, Italico, insomma, della futura legge, disgustosissima legge elettorale per chi fosse interessato a votare, insomma. Insomma, prevedevano l'alternanza di uomo-donna, di genere, nelle liste. Non solo, si prevedeva anche un'alternanza tra i capilista nelle singole regioni, oppure una diciamo un'alternanza tra il 40 e il 60% di percentuale riguardo al genere, sempre all'interno delle regioni. Ecco, sono stati tutti bocciati, fa anche ridere perché molto probabilmente sono stati bocciati. Il voto è stato segreto, ma basta fare un attimo i conti, proprio dal popolo maschile del PD, quindi insomma viene anche un po' da chiedersi che cosa stiano facendo in realtà, a parte appunto una vergognosa campagna elettorale e un servizio all'Europa e ai loro insomma amici.
Sì, si è parlato di Europa, forse conviene, se si parla di quote rosa, fare un salto indietro, o meglio, un salto più ampio, perché la questione delle quote rosa si iscrive in quella più generale, più ampia, delle pari opportunità. Ora, le pari opportunità sono da decenni fortemente spinte e volute dall'Unione Europea e si focalizzano soprattutto in 2 ambiti di intervento, quello della rappresentanza politica e quello del mercato del lavoro. La politica europea delle pari opportunità si è sviluppata in particolare secondo 3 strategie di intervento. Da un lato la parità salariale e trattamento sul lavoro, la seconda, quella delle azioni positive a cui faceva riferimento Giulia, tra le quali sono comprese anche le quote rosa, la terza è quella dell'incorporazione delle politiche di genere nelle politiche pubbliche. L'Unione Europea ha destinato già da molto tempo una parte dell'FSE, cioè del Fondo Sociale Europeo, che è nato nel lontano 1957, a queste strategie. Ad anni di distanza, in realtà, le quote rosa scricchiolano proprio in quei paesi in cui apparentemente sono nate, sono cresciute, sono state più spinte e propugnate. Se pensate che infatti è già del 2006 una polemica molto accesa che ha riempito le piazze in Svezia, che è appunto una delle patrie della parità di genere e del politicamente corretto, in Svezia, precisiamo, le quote rosa non ci sono in Parlamento, non ci sono alle elezioni, ci sono nei partiti, cioè sono già i partiti che a priori a monte fanno selezione. Ci sono invece, sono molto rigide, c'è una legge molto rigida, o meglio c'era una legge molto rigida perché poi è stata parzialmente modificata, per l'accesso all'università addirittura. Cosa significa? Che praticamente si prevedeva il 50-50 preciso per l'ingresso all'università tra maschi e femmine. Il problema è che negli anni, in particolare in facoltà come quella di medicina o di psicologia, essendo le donne molte più degli uomini, almeno quelle che si iscrivono a queste facoltà, la stessa legge sulle quote rosa si è rivelata come una sorta di boomerang, perché in realtà ha impedito a moltissime donne di iscriversi all'università, e quindi c'è stato un forte movimento soprattutto in ambito universitario contro contro le quote rosa. E, l'altra questione che mi sembra molto importante affrontare è che le quote rosa, le pari opportunità si affermano comunque in un ambito che è quello del diritto, si affermano attraverso lo strumento giuridico. E a, a questo proposito vorrei citare una femminista molto importante che si è occupata sempre di diritto, Tamara Pitch, che in Un diritto per due del 1998 diceva: il diritto parla di un corpo solo, quello femminile. Il corpo maschile appare soltanto quando debole, malato, minacciato. Il corpo maschile adulto e sano non è normato, perché esso è la norma, lo standard di riferimento. Perciò è invisibile, privato, proprietà di chi l'abita, zona su cui il diritto non ha accesso, ai cui confini la legge si ferma. Al contrario, il corpo adulto femminile sano è oggetto della norma, dunque di per sé eccezione rispetto allo standard. E questo, come dire, è una posizione femminista, marcatamente femminista, sulla questione del diritto in sé, perché l'io legiferante è sempre un io che si pone come universale, questo no, lo dicevano già le femministe della differenza negli anni 70, è un soggetto che si pone come universalmente valido, ma in realtà è possibile smascherarne, come dire, la declinazione di genere, perché è sempre un soggetto maschile, spesso oltretutto anche bianco e così via. Quindi appunto la questione del diritto è da inquadrare a nostro modo di vedere secondo questa lettura.
Sì, c'è anche un altro riferimento che vorremmo darvi, che è un libro a mio avviso bellissimo, che è Il corpo della donna come luogo pubblico, scritto da Barbara Duden. Sicuramente insomma torneremo a parlarne, perché ci piacerebbe insomma andarlo ad approfondire e raccontarvelo un po' meglio, magari in una puntata completamente dedicata a questo, perché davvero apre tantissime riflessioni. Diceva appunto Valentina, il corpo maschile viene normato solo se malato o deviante o se delinque, invece il corpo femminile è sempre oggetto della norma, anche e soprattutto se sano. Pensiamo all'aborto, alla legge sulla fecondazione assistita, a qualunque legge che in qualche modo riguardi la donna, in particolar modo il suo corpo. Scrive Barbara Duden nel suo libro appunto Corpo della donna come luogo pubblico, che vi invitiamo a leggere, quando parla dell'introduzione dell'ecografia, soprattutto per quanto riguarda le gravidanze, quindi come esame per andare a controllare il buon funzionamento della gravidanza e della crescita dell'embrione, poi feto, poi bambino o bambina. Sembra insomma una banalità questa cosa dell'introduzione dell'ecografia. Invece si comprende bene dalle righe di Barbara Duden quanto questa scoperta, l'introduzione nella medicina e appunto nella ginecologia, sia stata assolutamente rivoluzionaria, perché ha proprio spostato completamente il senso e il baricentro della questione. L'ingresso dello sguardo nel corpo della donna, scrive la Duden, partecipa alla tendenza che da una parte rinchiude la donna attraverso le leggi, l'educazione e l'etica nella sfera privata, e dall'altra offre il suo grembo al pubblico. Il corpo della donna diventa il luogo nel quale si compie un processo che riguarda direttamente lo Stato, la salute pubblica, la Chiesa, il marito. La donna viene per certi versi socializzata, il suo vissuto diventa un fatto privato e il fatto scientifico dell'annidamento dell'ovulo fecondato assume una funzione sociale. E qui insomma ci fermiamo, perché si aprirebbero riflessioni che ci porterebbero troppo lontano. Sicuramente insomma su Barbara Duden e sul suo testo ritorneremo poi all'interno insomma di una puntata che magari dedicheremo interamente a questo.
Thank you.
E allora, la seconda voce in sottofondo era evidentemente quella di Chiara, al quarto Vodka Lemon, è stata campionata dal Rain for Shine, questo gruppo lesbo femminista svizzero che ha fatto la cover di un pezzo celeberrimo del pop Wicked Game, un vecchio pezzo degli anni 80 di Chris Isaak.
Bellissimo.
Canti molto bene quando sei ubriaca.
Grazie, devo confessarlo, la voce insomma sul fondo sono io, ecco. Ritorniamo serie, c'è arrivato un SMS.
Sì, e così appunto abbiamo già risposto in realtà a quello che ci chiedeva Banana. Ma chi fa questa versione bellissima rock and roll, appunto le Rain for Shine Wicked Game.
Bene, torniamo all'argomento del giorno, pari opportunità e quote rosa. Ci sono ancora un po' di questioni che vorremmo così mettere sul piatto, una su tutte, la questione della parità e legata insomma alla questione della differenza, cioè anche quando insomma si parlava di uguaglianza già tra le femministe radicali negli anni 70, di quale uguaglianza si stava parlando, cioè quanto le pari opportunità di oggi sono conciliabili con le rivendicazioni della e delle differenze che sono insomma l'eredità del movimento delle donne. Che cosa significa la parità? Quale parità intendevano le donne negli anni 70? Naturalmente non quelle che stavano già meditando di arruolarsi in Parlamento. Sicuramente insomma non una parità 50-50.
No, certamente no. Questa è un concetto di uguaglianza di tipo, per così dire, algebrico. No? Più uno meno uno neutralizzazione delle cifre uguale zero. E tra l'altro in questa mini espressione, no, più uno meno uno uguale zero, c'è proprio tutto il senso di quella neutralizzazione della conflittualità sociale e delle differenze che sono portatrici sane di conflittualità all'interno di un sistema normativo, che è proprio l'effetto che ottengono le pari opportunità così come declinate istituzionalmente. E quindi, se non era un concetto di uguaglianza algebrica, era invece un concetto di uguaglianza, possiamo dire, geometrica, no? Di tipo proporzionale, che rispettasse, che facesse salve le differenze e anzi, fosse fondativa di una comunità nuova, di una comunità altra, in cui le differenze non fossero motivo di discriminazione e subalternità, ma, come dire, potessero liberamente circolare. Quindi sicuramente queste quote rosa, questo concetto di pari opportunità è un tradimento radicale delle istanze femministe, ma d'altronde è un tradimento che molte femministe, dobbiamo dirlo, e secondo me tra l'altro è uno dei motivi per cui il femminismo oggi è molto inviso alle giovani generazioni, ma non solo, io parlo soprattutto di donne, no? Che quando sentono parlare di femminismo si strappano i capelli. Io penso che una delle motivazioni sia anche un grandissimo tradimento politico da parte delle femministe stesse, che ad un certo punto, più o meno tagliandolo con l'accetta, dopo il divorzio e l'aborto, hanno cominciato a farsi cooptare sempre più furiosamente dalle istituzioni, hanno cominciato a far carriera, hanno iniziato ad andare magari ad occupare quei posti di storia delle donne all'università piuttosto che altre cose, quindi si sono ricavate il loro piccolo posticino al sole, che peraltro all'interno di un sistema per nulla affatto cambiato, no? Di un sistema che resta patriarcale, capitalista, che espropria le donne dei loro saperi, eccetera, eccetera. Quindi questo grande femminismo, questo grande tradimento del femminismo è sicuramente da mettere in conto, e per me le quote rosa lo rappresentano in pieno.
Anche perché in qualche modo ripropongono il modello maschile come centrale, cioè dopo tutto il lavoro di ricostruzione, di riappropriazione del proprio corpo, della propria identità, ma anche del linguaggio stesso, no? È stato molto importante il lavoro sul linguaggio, anche per quanto riguarda l'identità che in qualche modo si andava a riscoprire. Quindi insomma il centro erano diventate le donne in tutti gli ambiti della vita, in tutti gli ambiti del politico, del personale che diventava politico. Invece in qualche modo qui si ripropone il modello maschile come il modello da eguagliare, da raggiungere, quindi come certo, non più un percorso di liberazione anche da certi modelli, da certi stereotipi, ma invece un percorso di emancipazione alla rincorsa dello status maschile, dei traguardi che sono propriamente maschili.
Certo, e forse appunto l'ultima cosa da dire, ma la butto come così, come provocazione, come riflessione per chi ci sta ascoltando, esistono già interi ambiti professionali, interi ambiti lavorativi che sono completamente femminilizzati, sono completamente sessuati a senso unico. Mi riferisco in particolare, intanto a tutto il settore della cura, ma su questo sfondiamo una porta aperta, nel senso che in realtà questa è la condanna destinale per lo Stato, per la società capitalistica delle donne, no? Il continuare a occuparsi appunto delle altre persone come se fosse appunto un istinto naturalmente fondato, inscritto in un'essenza immutabile, e dall'altra parte appunto tutti gli ambiti, quale quello della formazione, della scuola. Io penso alla scuola, che forse è l'ambito che conosco di più, direi che nella scuola primaria in particolare, quella delle scuole elementari per intenderci, ma anche della secondaria di primo grado, alle medie la maggior parte, ma penso siamo su percentuali dell'80-90% delle insegnanti è appunto donna. La domanda che mi pongo e che vi pongo è: sono ambiti in cui le cose funzionano meglio?
No.
A me non pare proprio, senza scendere troppo nello specifico, ma appunto di solito, purtroppo, e anche qui dobbiamo fare non un mea culpa assolutamente, ma come dire, adottare una lettura critica che ci consenta di comprendere una serie di cose, sono ambiti, ahimè, spesso molto bigotti, molto repressivi nei confronti delle differenze, parlo appunto della scuola di Stato.
Molto omologanti anche.
Molto omologanti, in cui le donne spesso fanno la parte appunto dei censori, mentre sono di solito i pochi maschi in qualche modo a confortare questi poveri bambini, questi poveri ragazzini, facendoli anche ogni tanto ridere, insomma. Quindi no, ma questo, voglio dire, è il segno del fatto che siccome viviamo in una società emancipata, non viviamo affatto in una società liberata, quindi le donne liberate non sono moltissime, e quindi ha sempre senso essere femministe, ecco perché.
Assolutamente, tra l'altro mi raccontavi, insomma, durante la preparazione della trasmissione, anche rispetto all'esperienza tua, Vale, a scuola, sulla prontezza che le insegnanti femmine dimostrano nel redarguire, o comunque nel in qualche modo evidenziare le devianze, mettiamole tra mille virgolette, dei maschi, perché in qualche modo più rumorose e più disturbanti, e insomma la cecità invece nei confronti ancora tra mille virgolette dei disagi magari delle femmine, perché più sì, meno espliciti e più così,
certo.
meno
Certo, certo.